Web 04 da JavaScript a TypeScript, non si vede niente su... Vabbè. Fondamentalmente parleremo di passare appunto come migrare un'applicazione JavaScript a TypeScript. Mi chiamo Roberto Messora, sono un ingegnere del software e sono uno specialist in Azure e tecnologie GIS. Allora, il focus di questa sessione sarà soprattutto, come dicevo prima, perché utilizzare TypeScript, perché migrare e integrare un'applicazione JavaScript a TypeScript e soprattutto cerchiamo di vedere esattamente come fare questa cosa. Per quanto riguarda il prerequisito, la conoscenza basilare, diciamo, di TypeScript, vedremo qualcosina di TypeScript, ma fondamentalmente mi aspetto che insomma qualcosa già si conosca di TypeScript, almeno diciamo averlo visto sul sito di TypeScript stesso. È opzionale, ma non è necessario per comprendere appunto i concetti fondamentali di cui parleremo, capire e conoscere un attimo in dettaglio quali sono gli strumenti che andremo a utilizzare. Io ne farò una panoramica, però non è strettamente necessario che li conosciate da questo punto di vista. Inoltre avrete poi la possibilità di poter scaricare la soluzione demo, che è molto semplice ma è strutturata come una soluzione real world. Potremmo definire questo spazio, diciamo, un po' come l'angolo del piccolo sviluppatore JavaScript, perché siamo nel 2016 e dal 2012 ai Community Days tengo, diciamo, questo tipo di sessione su JavaScript e compagnia. Nel 2012 abbiamo parlato di JavaScript, in particolare del linguaggio, nel 2013 di Node.js, che è un framework di model view model, di presentation. Nel 2014 abbiamo parlato di single page applications e l'anno scorso abbiamo parlato di code quality, di automazione di sviluppo e sempre con JavaScript. Tutte queste sessioni le potrete trovare e le potete ancora trovare sul sito dei Community Days. La demo che faccio vedere oggi è tutta su GitHub, la trovate sul mio repository, RobyMess CDays16, quindi se la volete vedere anche adesso mentre facciamo la sessione potete tranquillamente accederci già da adesso. L'agenda, molto velocemente, chi siamo, da dove veniamo, ovvero veniamo da JavaScript e da lì partiamo. Introdurremo un attimo TypeScript, che cos'è TypeScript e come lo collochiamo nell'ambito dello sviluppo client web. Vedremo qual è, da dove si parte, quindi abbiamo già un'applicazione JavaScript, una solution JavaScript, da lì partiamo, l'analizzeremo velocemente e poi vedremo, guarda, vediamo come si riesce a integrare TypeScript in un'applicazione JavaScript già esistente, già coesa. Allora, noi veniamo da qui. Questa è una citazione del 2010 di Brendan Hake, che è colui che ha inventato JavaScript. Fondamentalmente cosa ha detto nel 2010? Quindi ha quasi 15 anni da quando ha creato JavaScript. Lavorava a Netscape all'epoca. Era l'epoca in cui Netscape era probabilmente, insieme a Internet Explorer, gli unici due browser utilizzati per andare su Internet. E fondamentalmente lui diceva, doveva sembrare Java, perché all'epoca Java era il linguaggio più utilizzato, era sulla cresta dell'onda, .NET aveva ancora di là da venire. E allora doveva somigliare in qualche modo a Java, ma non doveva essere Java. Tenete presente che all'epoca i browser non facevano quasi nulla, quindi doveva essere sì un linguaggio di scripting, assomigliare a Java, ma veramente essere molto più semplice. E doveva essere pronto in 10 giorni. Lui ne era... nel 2010, ma penso ancora oggi, sapeva perfettamente quello che stava facendo. E perché doveva essere pronto in 10 giorni? Perché avevano paura in Netscape che sarebbe arrivato qualcosa che avrebbe soppiantato, diciamo, nei browser quello che loro stavano cercando di fare, ovvero uno scripting, ovvero JavaScript, e secondo Brendan Hake poteva essere molto peggio di quello che era JavaScript. Quindi noi fondamentalmente veniamo da qua, veniamo da un linguaggio che è stato pensato e creato in 10 giorni e non aveva la più pallida idea nel 1996 di dove sarebbe arrivato 20 anni dopo. TypeScript ha appena compiuto 4 anni, perché è stato presentato, facciamo un passo avanti, dal grandissimo Anders Heisberg il 1 ottobre del 2012 con questo video su Channel 9, questo è un frame, e quindi fondamentalmente ha passato, diciamo, la fase iniziale di childhood, di infanzia, ed è arrivato diciamo a essere un linguaggio oggi con la 2.0 di pochissimi giorni fa, anzi 2.0.3, un linguaggio stabile, un linguaggio maturo da questo punto di vista. Perché è stato pensato TypeScript? TypeScript è stato pensato per sviluppare applicazioni complesse che scalano in grandi team di sviluppo. Cioè non è stato un semplice esercizio di creazione di un nuovo linguaggio che ovviamente per chi lo conosce assomiglia tantissimo a C Sharp. Quindi non è un esercizio fine a se stesso tanto per buttare nell'arena un nuovo linguaggio, ma proprio perché veniamo da un linguaggio JavaScript che non era stato pensato per quello che oggi viene utilizzato. Se voi avete mai provato a vedere quanto JavaScript c'è in un'applicazione come Gmail o come Facebook, vi renderete conto che veramente oggi sul web abbiamo un'esplosione di applicazioni che sono molto complesse dal punto di vista del codice per il client. E quindi c'era bisogno di qualcosa che scalasse, ma non scalasse nel senso del cloud, cioè qualcosa che è più efficiente, perché poi, come vedremo, TypeScript è JavaScript, inizia e finisce con JavaScript, ma che scalasse dal punto di vista di come viene utilizzato nelle aziende, viene utilizzato in grandi applicazioni, e quindi c'era bisogno di qualcosa che permettesse ai team di sviluppo di poter scalare il loro lavoro e di sviluppare applicazioni complesse. TypeScriptLang.org è il sito di riferimento dove si trova la possibilità di poterlo scaricare, giusto per darvi un'idea. Questo è il sito di TypeScriptLang, ok? Quindi download, documentation, c'è tutta la documentazione. Torniamo alla presentazione. Per l'installazione è molto semplice, basta aver installato su qualsiasi macchina Node.js, e quindi tramite NPM, che è il package manager di Node, NPM install-g, quindi a livello globale sulla macchina, TypeScript. E quello che installa TypeScript è il compilatore, anche se non è un compilatore propriamente detto, cioè non crea delle DLL, intendiamoci. Semplicemente crea il transpiling, quindi fa transpiling di un file .ts, che ha scritto in TypeScript, nel suo corrispondente in JavaScript. Quindi è un traduttore sostanzialmente, ed è per questo che si parla di transpiling. È open source, ovviamente, e come ho detto prima inizia e finisce con JavaScript. Cioè io dentro il codice TypeScript posso scrivere in JavaScript, non fatelo, perché altrimenti non avrebbe senso utilizzare TypeScript, ma lo si può tranquillamente fare. Quindi qualsiasi pezzo di codice JavaScript è valido anche in TypeScript. E poi tramite TSC, TypeScript finisce in JavaScript. Tanto è vero che fra i vari appellativi con cui ci si riferisce a TypeScript si dice che è syntactic sugar, cioè una spolverata di zucchero a velo su JavaScript cambiandogli la sintassi. Una sintassi, come dicevo prima, molto vicina a C Sharp in un certo senso. Supporta le ultime versioni di JavaScript e anche alcune future evoluzioni, quindi async await, cose che sono già definite nella versione 2015 di JavaScript, che in questo momento però non ha ancora un'adozione particolarmente vasta. Come dicevo, questa l'abbiamo già vista, come se si vede, adesso non so bene se si vede, sullo sfondo ho scelto questo frame proprio perché ci sono alcuni degli stessi concetti che vi ho appena detto nel 2012. Allora, vediamo subito la prima demo. Questa non è una vera e propria demo, ma è giusto per farvi vedere sia su un po' macello qua, perfetto. Allora, questa è una semplicissima classe fatta in TypeScript. Se noi guardiamo, adesso vediamo, lo ingrandiamo ancora un po'. Ok. Qui abbiamo un namespace, abbiamo una classe che implementa un'interfaccia. Questa è l'interfaccia, ok? Abbiamo nel file di codice di questa interfaccia un enumerativo. L'interfaccia è un'interfaccia di T, quindi abbiamo anche il concetto di generics. Io adesso non entrerò molto nel dettaglio di quella che è la, la sintassi e i concetti di base di TypeScript, perché non è esattamente il focus della sessione. Però volevo incominciarvi a far capire, per chi non avesse mai visto TypeScript, e qui è giusto una domanda, quanti di voi conoscono TypeScript o lo usano? Ok, diciamo un terzo più o meno. Per tutti gli altri, l'idea è quella di farvi capire che abbiamo a che fare con una sintassi che è molto oltre quello che è JavaScript. Perché appunto abbiamo parlato di enumerativi, che in JavaScript non esistono. Abbiamo parlato di interfacce, che in JavaScript non esistono. Abbiamo i generics, ok? Notare come anche la dichiarazione di una funzione è diversa, nel senso che in TypeScript si chiama type proprio perché abbiamo a che fare con una sintassi che è type safe, quindi a differenza di JavaScript che è dynamic typing, qui dobbiamo definire qual è il tipo di una proprietà o di una function. Questa è la dichiarazione di una function in cui non vengono passati parametri e ritorna un array di numeri. Abbiamo il concetto appunto di implementazione, come dicevo prima, di una interfaccia da parte di una classe. Abbiamo membri statici e abbiamo membri privati. Abbiamo membri pubblici, che sono questi qua. Abbiamo il concetto di costruttore. E qui cominciamo ad avvicinarci a quelle che sono le specifiche di JavaScript ECMA Script 6. Come vedete ho implementato poi le due funzioni, i due metodi che erano dichiarati nell'interfaccia, ok? E qua semplicemente, utilizzando link.js, ritorno effettivamente un array di numeri. Quindi, ovviamente ci sono molte più dettagli tecnici sulla sintassi. Per esempio, nell'ultimissima versione 2.0.3 di TypeScript hanno introdotto i tipi not null, quindi quelli che hanno un constraint sul tipo che non deve essere null. Sul sito di TypeScript sono molto ben spiegate, c'è una documentazione molto ben fatta. Il concetto che voglio farvi passare, facendovi vedere questo piccolo script di codice, è che TypeScript vi permette di avere fondamentalmente un linguaggio che è in qualche modo evoluto e che vi permette sostanzialmente di avere tutte quelle feature che per esempio si hanno utilizzando C Sharp, che non sto citando a caso, come il fatto per cui se io sbaglio il tipo, ok, me lo dice già direttamente il compilatore o addirittura l'IDE se è configurato con TypeScript. In questo caso sto usando Visual Studio Code, potevo tranquillamente usare qualsiasi altro tipo di editor, a cominciare ovviamente da Visual Studio. Qua sul sito di TypeScript vedete che TypeScript può essere utilizzato con Visual Studio, Visual Studio Community, Visual Studio Code e anche IDE di terze parti, quindi Sublime, WebStorm, per esempio qua vedete che io ho WebStorm e uso TypeScript anche con WebStorm, quindi se l'IDE poi vi offre l'integrazione con TypeScript e avete soltanto l'imbarazzo della scelta, avete un type checking e la segnalazione di un errore già direttamente mentre state scrivendo il codice, cosa che ovviamente in JavaScript non esiste ed è per questo che JavaScript, come ho fatto vedere l'anno scorso, ha bisogno di una infrastruttura di pipeline di sviluppo dietro che permetta di evitare determinati errori, proprio perché non c'è type checking e quant'altro. Ovviamente i puristi di JavaScript potrebbero storcere il naso, come in tanti hanno storto il naso, però vi posso garantire che io nel mio team, tendenzialmente, se posso avere un aiuto dal linguaggio da questo punto di vista, sono sicuramente più contento. E questo è quello che tenta di fare TypeScript. Come vedete, TypeScript vi permette di avere una soluzione che è strutturata da questo punto di vista. E questo appunto è l'obiettivo, ovvero quello di poter far scalare un'applicazione quando diventa molto complessa nel numero di righe di codice scritte, cercando di aiutarvi nel fare questo. Ma io ho un'applicazione JavaScript. Questa ovviamente è la obiezione che è più frequente. Bello TypeScript, ma la mia azienda ha investito tempo, formazione delle persone, personale, denaro per sviluppare un'applicazione JavaScript. E questa applicazione JavaScript magari la stiamo ottenendo da diverso tempo, è live, è già tutta fatta con tutti i crismi, quindi ho tutta la mia pipeline di testing, di minificazione e quant'altro. Devo migrare l'intera codebase? La risposta è assolutamente no, e oggi lo vedremo. Quanto costa? Ma il tempo di imparare il linguaggio. E il linguaggio, come avete visto, se qualcuno viene da C#, in realtà lo impara in brevissimo tempo. E comunque, siccome si porta dietro TypeScript, perché nel 2012 le ha anticipate tutta una serie di cose che ci saranno e ci sono già in SMScript 6, ci sono già dentro. E quindi, inevitabilmente, anche chi lavora solo con JavaScript, sono concetti, quello di classe, di costruttore, per esempio, che dovrà imparare, perché JavaScript comunque sta evolvendo anch'esso. Ci vogliono nuove competenze? Assolutamente no. Se sei uno sviluppatore JavaScript, sei pronto anche per scrivere in TypeScript, e soprattutto, anzi, tra virgolette, perché posso portare sullo sviluppo client-side anche persone appunto che vengono da C#, perché si trovano molto familiari, molto a casa nell'utilizzare TypeScript. Guarda caso, Anders Eisberg è lo stesso che si è inventato C#, quindi è la stessa persona che ha pensato entrambi i linguaggi. Quindi, con una citazione un po' nerd, si può fare, assolutamente. E oggi vedremo, nel restante tempo che ci manca, di capire come. Come dicevo all'inizio, non è necessario, adesso vi spiegherò qual è lo stack tecnologico di sviluppo JavaScript, che in parte è lo stesso che ho presentato l'anno scorso, non è assolutamente necessario che voi conosciate punto per punto ognuno di questi componenti dello stack tecnologico di sviluppo. Mi rendo io perfettamente conto che mettere in piedi un'applicazione JavaScript oggi è veramente un'impresa, nel senso che nascono framework tutti i giorni, nascono modi di interagire con JavaScript tutti i giorni. L'altro giorno su Facebook girava addirittura una finta intervista, diciamo, fra un guru di JavaScript e un neofita, in cui questo continuava a... il neofita faceva domande, voglio sviluppare in JavaScript, e il guru incominciava a sbrodolargli tutta una serie di concetti, framework, che uno diceva, si metteva a sorridere perché in realtà è una parodia, ma è vero. E infatti adesso lo vedremo anche. Alcuni di questi addirittura in questa parodia sembravano già vecchi. Usi Bower, ma Bower fa molto 2015, diceva il guru. In realtà sì, cioè continua a usare Bower da questo punto di vista. Allora, molto velocemente, NPM, come almeno molti penso conoscano, è il package manager che arriva insieme a Node.js, ed oggi insieme a NuGet è uno dei modi più utilizzati per scaricare sul proprio sistema di sviluppo le dipendenze da framework esterni. Come vedete, ad ogni voce ho messo sotto un nome di un file, che è il nome del file in cui questo, nella soluzione che andate a sviluppare, contiene tutte le informazioni di configurazione. Cioè, io scarico TypeScript, ok, in package.json, perché appunto faccio npm install TypeScript, viene scritto che ho installato TypeScript. Quindi, tutte le volte che utilizzo npm e gli metto l'opzione save dev, quindi salvami le dipendenze nel file di configurazione, lui va a scrivere dentro package.json, e così via anche gli altri. Bower è un repository di librerie di terze parti, cioè voglio jQuery nella mia soluzione. Tramite Bower esiste anche il sito, per esempio ve lo faccio vedere, non è esattamente il sito di Bower, ma è un sito che io trovo molto utile, si chiama Libraries.io, scusate, lo ingrandisco. Libraries.io, per tutti questi package manager, diciamo così, tra cui Bower, vi permette di cercare un determinato framework, e lui, se ve lo trova, vi permette, facciamo per esempio l'esempio più classico, voglio scaricare Bootstrap con Bower. Ah, non sono collegato, scusate. Cliccate lì dentro e avete, diciamo, tutti i riferimenti con cui poter scaricare tramite Bower Bootstrap dal web. Io ovviamente l'ho già fatto, quindi poi vi faccio vedere esattamente come questi file vengono creati. Abbiamo Gulp. Gulp è un task manager. Allora, su Visual Studio abbiamo MS Build, ok? Adesso con il core abbiamo la .NET CLI. Per JavaScript ne esistono vari di task runner che mi permettono di mettere in piedi una pipeline in cui, che ne so, copio le librerie, prendo il sorgente, lo testo, lo minifico e lo metto in produzione. Questo è Gulp. Esiste Grunt, per esempio, oggi esiste un altro prodotto che si chiama Webpack, sono tutti prodotti open source. Io tendenzialmente uso Gulp perché mi trovo bene. Nel gulpfile.js è dove vado a scrivere, e questo va fatto manualmente, la mia pipeline di creazione, diciamo, del risultato finale, che è il JavaScript minificato. Karma è un test runner, cioè è un applicativo, una sorta di server che gira dentro Gulp, ovviamente anche questo è fatto con Node.js, che mi permette di lanciare dei test. E nel caso specifico io utilizzo come framework di unit testing Jasmine. Jasmine è una libreria che mi permette di testare nel modello BDD, Behavior Driven Development, il mio codice JavaScript. Infine ESLint. Qua Douglas Crockford mi starà per lanciare un accidenti, perché sono passato da JSLint di Douglas Crockford, che è il guru di JavaScript, a ESLint. Che cosa sono i linter? I linter fondamentalmente sono degli applicativi che ti permettono di fare code quality, cioè fanno un check su come è scritto il codice, cosa che normalmente un developer odia, che qualcuno vada a mettere il naso nel codice come l'ha scritto lui, l'indentazione, gli spazi, queste cose qua, e ti dice fondamentalmente che cosa non va. Perché è utile in JavaScript usare un linter? Per il semplice motivo che, siccome poi il codice viene minificato e nel browser tipicamente non viene eseguito quello che voi avete scritto, ma il codice minificato, e siccome il processo di minificazione non lo fate voi ma viene automatizzato, è sempre meglio che il codice da cui si parte sia un codice formalmente corretto, in modo da non avere errori poi quando il codice viene minificato. Perché ovviamente il codice JavaScript, soprattutto se l'applicazione è grande, va minificato, perché vi riduce enormemente lo spazio occupato banalmente dal testo, che quindi poi deve essere scaricato sull'applicazione e quindi via rete. La differenza fra JSLint e ESLint è banalmente il fatto che JSLint, proprio perché Douglas Crockford è un purista, non può essere configurato in nessun modo, quindi vi beccate le regole che Douglas Crockford ha deciso che debbano essere. ESLint invece è largamente configurabile, e ovviamente io sono sceso un po' a compromessi, alcune cose di JSLint le ho spente e l'ho potuto fare dentro ESLint, che anche lei ha, anche lui come linter, ha un file di configurazione. Tutta questa roba deve essere messa in piedi, diciamo, per creare una pipeline di build. Allora, io che cosa ho fatto qua? Partiamo dalla prima, questo è il before, ok. Ho creato fondamentalmente nel repository GitHub due soluzioni. Una che è una soluzione di partenza che si chiama before, ok, non so se si legge là in alto, piccolino, che è quella fatta solo in JavaScript, che è quella da cui parte, diciamo, il manager che ha il suo team di sviluppo, che dice, faceva la domanda di prima, ma io ce l'ho già un'applicazione JavaScript, ho già speso soldi per formare il team di sviluppo, eccetera. Ho già delle competenze. Quindi questa prima applicazione è semplicissima, è fatta con Knockout.js, è veramente banalissima, la vediamo molto velocemente. Allora, before solution index.html la faccio partire direttamente così su file. È una to-do list molto banale, addirittura il caricamento della to-do list viene in qualche modo, è finto, non viene fatto tramite un servizio. Dentro il JavaScript creo una lista e che viene caricata. Come vedete sulla destra c'è un lorem ipsum, ovvero ho fatto in modo che in qualche modo questa applicazione non fosse completa e fosse a uno stadio di sviluppo intermedio. Ho la parte di list dei miei to-do item, mi manca, e quello lo vedremo poi con TypeScript, la parte di destra che è un pannello in cui vado a mettere il pannello di crea nuovo item, quindi titolo, descrizione, la data di scadenza e quant'altro. Quindi io mi trovo in questa situazione e tipicamente in questa situazione, nonostante l'applicazione sia molto semplice, ho voluto mettere in piedi tutto quello che è la pipeline sviluppo di un'applicazione JavaScript. Ovviamente qua, come vedete, nel codice HTML, facciamolo anche un pelo più grande, nel codice HTML ho dentro Bootstrap, ho dentro i miei data bind di tipo Node.js. Se non conoscete Node.js non vi preoccupate, la stessa cosa vale se usate React, se usate Angular, se usate jQuery puro, la cosa non cambia di una virgola. Quindi Node.js funziona in data bind, quindi utilizzo un attributo data bind per bindare le proprietà di un ViewModel, che è una classe, un oggetto JavaScript, al DOM. Al modificarsi delle proprietà nel ViewModel, si modifica quello che l'utente vede. Quindi, per esempio, se vado a vedere la mia tabella, ho un... Dove diavolo è finito? Scusate. Qua in basso. Ho un databind tipo forEach, ovvero lui mi crea un TR, una riga, per ogni elemento che c'è in un array items. Quindi se andiamo a vedere il codice, molto banalmente ho un file di utilities dove semplicemente sono andato a fare il fake della jQuery Ajax, quindi mi torna una, quindi non fa veramente una chiamata Ajax, mi torna una promise direttamente da JavaScript. Ho un API service che non è nient'altro. Qua, come notate, sto utilizzando il module pattern, cosa che ho fatto vedere nelle scorse sessioni. Quindi, se non sapete cos'è un module pattern, c'è moltissima... su internet trovate esattamente cos'è un module pattern in JavaScript e potete vederlo anche dalle mie scorse sessioni, credo addirittura quella del 2012. E qui, semplicemente, questa classe API service non fa nient'altro che esporre un metodo pubblico che si chiama loadToDoItems, che in teoria dovrebbe fare una chiamata Ajax, ok? In realtà ritorna molto banalmente un array fatto con JSLink, che è una libreria JavaScript che fa le stesse cose che fa Link, fondamentalmente, e mi ritorna una promise di jQuery Ajax, ok? Quindi questo sarebbe fondamentalmente il file JavaScript, che la classe JavaScript che io chiamo quando ho bisogno di interagire, diciamo, col backend. Poi ho la app.js, che non è nient'altro che lo startup dell'applicazione, quindi questa sulla jQuery document load ready, quindi quando è pronto il DOM, fa partire l'applicazione, semplicemente crea un'istanza del mio API service, crea un'istanza del mio ViewModel, e il ViewModel, come vedete, ha una proprietà to-do list, quindi il ViewModel in realtà in questo caso è formato da un sotto ViewModel, questo perché poi quando aggiungeremo la seconda parte ci sarà un secondo sotto ViewModel, sub ViewModel, chiama di Node.js il metodo ApplyBindings, che è quello che mette in comunicazione le proprietà del mio ViewModel con il mio DOM, e poi inizializza sub ViewModel to-do list, che è quello che va a chiamare l'API service e carica gli items. Andiamo a vedere a questo punto come è fatto il to-do list view model, che è quello appunto che metto in binding con il mio DOM. Gli viene passato dall'esterno tramite il costruttore un'istanza di API service e qua semplicemente sono andato a definire alcune proprietà pubbliche, ok, che sono specifiche del framework, ovvero di Node.js, in questo caso si chiama observable perché permettono, diciamo, di reagire con un evento quando gli viene cambiato il valore, quindi gli viene cambiato il valore, loro reagiscono con un evento, questo evento viene sparato sul DOM che a sua volta cambia il valore di quello che l'utente vede, e questo è il lavoro che fanno Node.js. Quindi queste due proprietà sono state esposte pubbliche, sono quelle che sono state messe in binding con con il DOM, come vedete, c'è un error message se dovesse succedere qualcosa e gli items, che è un array fondamentalmente. Sul metodo init, che viene chiamato appunto nella app quando parte, alla document ready, semplicemente quello che il ViewModel va a fare, chiama l'API service, carica gli elementi e una volta che sul successo, diciamo, del caricamento degli elementi tramite l'API service, riempie quindi svuota i miei item e li riempie con gli item che sono stati caricati. E quindi quello che succede, molto banalmente, è esattamente quello che avete visto. Quindi quando il DOM è pronto, facciamo F5, è stato molto veloce, però è semplicemente ricaricato. Questo è quello che fanno Cloud.js. L'applicazione è veramente molto semplice, sono 4 file JavaScript, non così però per quanto riguarda poi tutta la pipeline di messa in produzione di questa applicazione. Perché se noi andiamo a vedere che cosa è accaduto, in realtà noi andiamo a vedere negli scripts, abbiamo ovviamente le nostre, abbiamo jQuery, abbiamo le nostre librerie, è un file JavaScript in cui io ho messo insieme tutte le librerie di terze parti che sto utilizzando, quindi lì dentro c'è Bootstrap, c'è jQuery, c'è Link.js, sono tutte insieme e dopo fra 5 minuti vediamo esattamente come ho fatto. E poi ho il file minificato, unico, compresso, di tutti i miei file che abbiamo appena visto adesso. Quindi quello era il mio sorgente, tanto è vero che si trova nella cartella source, ok, ma poi in produzione ci va questo file mytodo.min, perché sta a identificare che è minificato.js. Ovviamente questa cosa qua, se io volessi debuggarla, sarebbe sostanzialmente impossibile, perché come vedete non ritrovo praticamente niente di quello che ho scritto, tutto su una stessa riga, è indebuggabile. Allora, come ogni buon sviluppatore JavaScript, quello che ho fatto è stato anche creare dei file .map, quindi i file di source map del mio codice minificato, perché oggi i developer tool, in particolare quello di Chrome, riconoscono se io lo metto in produzione, quindi nel tag script, se io metto in produzione un file minificato, va a cercare se esiste un file che si chiama .map e nel .map c'è una sorta di mapping appunto fra la versione minificata e la versione che era in debug. Quindi per esempio se io vedo, e qua il developer tool se n'è accorto che c'è un file di map e poi vediamo qual è, mi fa rivedere in maniera virtuale esattamente come erano i file all'origine prima di essere minificati. Ok? Quindi questo per esempio è il mio API service, che è esattamente quello che abbiamo scritto noi, nonostante in produzione ci sia questo. Se andiamo a vedere nella tabella scripts, adesso purtroppo qua non si vede tanto bene, come vedete esiste il jQuery.min.map che vi dà jQuery, quindi in realtà un file di map viene fornito per esempio anche da jQuery, ma poi c'è anche quello che è il mio codice, quindi oltre alla versione minificata, che è questa, c'è anche la versione con il file di mapping. Il file di mapping in realtà, anzi scusate, lo vediamo da qua che l'avevo già aperto, il file di mapping, eccolo qui, è un file molto complicato che ovviamente viene creato in automatico, in cui fa proprio il map fra il file minificato e quello che era inizialmente il file originale scritto da voi. Ora, per produrre tutta sta roba, ovvero per produrre la concatenazione delle librerie, la minificazione del file dei sorgenti e la creazione del file di map, ho bisogno di mettere in piedi una pipeline che crei tutte queste cose. E deve essere una pipeline molto facile da eseguire, perché modifico il codice, lancio la pipeline, viene fatto il processo di build, fra virgolette, lo testo. Allora, per far questo, come vi dicevo, entra in campo Gulp. Ecco, una cosa interessante, come notate nella root del mio, della mia soluzione ho tutti i file che abbiamo citato prima, ve li faccio vedere molto banalmente. In Bower, per esempio, come vedete, dependencies, ci sono tutte le dipendenze che io ho, di cui ho bisogno nella mia applicazione. Le ho scaricate tramite Bower e le ho scaricate praticamente in questo modo. Apro il terminal direttamente all'interno di... di Visual Studio Code. Se faccio Bower... Perché fa così? Ok. Bower install jQuery, ok. Come vedete lui si collega al suo repository, cerca jQuery, in realtà qua ha già visto che è stato installato, quindi non lo installa oltre. Banalmente quello che succede è che quando faccio questo, se ci metto save dev come, quindi se faccio una roba del genere, save dev, questa informazione viene scritta nel file bower.json. E quindi il concetto è che quando qualcun altro si scaricherà da GitHub il repository, in questi file di configurazione ha già tutto quello che gli serve, gli basta semplicemente lanciare i comandi bower install, npm install, questi cercano il loro file di configurazione e sulla base di quello scaricano quello di cui c'è bisogno. Questo è il motivo per cui, diciamo, è necessario avere tutti questi file di configurazione. In particolare stavamo parlando di Gulp. Gulp purtroppo ve lo dovete fare a mano, nel senso che nessuno vi aiuta da questo punto di vista. Ci sono molti esempi sul web. Quello che fa Gulp fondamentalmente è creare, lo vedete qua, tramite gulp.task, un task a cui gli si dà un nome, in questo caso clean ref, quindi clean references, e una funzione che è quella che viene chiamata quando viene invocato quel particolare task che si chiama in quel modo. In questo task non faccio nient'altro che ripulire, diciamo, dalla cartella scripts il riferimento al file, ripulisco praticamente le cartelle object, scripts, styles e fonts. Perché? Perché dopo nella mia pipeline vedete quanti task ci sono e notate che questo secondo task ha un secondo parametro dopo il nome che è il nome dei task in un array di cui lui è dipendente. Quindi se io invoco direttamente questo task, prima lui si accorge che ci sono altri task da lanciare e lancia quelli. E quindi in questo modo, con il discorso delle dipendenze, creo tanti piccoli task che fanno una cosa molto particolare, gli dico qual è il task da cui lui dipende e quando lancio Gulp, fondamentalmente lui si ricrea tutta la pipeline delle dipendenze e comincia a eseguire tutti i task in serie dal primo all'ultimo. E quindi, per esempio, se scorriamo molto velocemente questo file di Gulp, quello che vado a fare è cancello, quindi faccio un clean delle cartelle. In questo caso, per esempio, vado nella directory di Bower, perché Bower, quando installa le sue dipendenze, si salva il file di configurazione, ma le dipendenze le scarica in un file, in una directory che si chiama Bower Components. E quindi se io voglio recuperare i file che mi servono da mettere in produzione per le librerie, devo pescarli da questa cartella. E quindi, per esempio, quello che qui vado a fare, vado proprio a caricare tramite Bower questi file, li metto insieme e ad un certo punto li vado a... Aspettate, qua ci sono i font, faccio la stessa cosa sui reference e li vado a copiare. Quindi tutto questo pezzo qua serve semplicemente per prendere le librerie e portarle nella cartella scripts. Prendere i CSS, perché quando Bower, per esempio, scarica Bootstrap, non scarica solo il JavaScript, ma scarica tutto il pacchetto, quindi anche i CSS, le font, eccetera. Poi che cosa vado a fare? In maniera automatica vado a fare il linting del mio codice JavaScript. Quindi, prima di metterlo in produzione, lo passo all'linter. Il linter mi aiuta anche mentre lo sto scrivendo, perché magari ha una integrazione con l'IDE. Però metto il linting anche durante la fase di compilazione del mio codice. Utilizzo ESLint, quindi fondamentalmente all'interno di Gulp posso invocare anche strumenti esterni a Gulp. perché appunto Galp è soltanto un task runner. In questo caso prendo tutti i miei vado a prendere in questa variabile, che è questa qua in alto, vado a prendermi il file di configurazione di ESLint, vado a prendermi tutti i file che sono nella source e li passo a ESLint stesso. E lui mi dirà ad un certo punto, scusate sono andato troppo avanti, mi dirà se il codice contiene degli errori o meno. Tenete presente che Galp si interrompe appena trova un errore nella pipeline, quindi non va oltre, esattamente come farebbe MSBuild. A questo punto quello che vado a fare è lancio i test. Quindi lancio i test tramite Karma e Jasmine, sia sul codice che ho scritto io in debug, sia sul codice che ho modificato, perché durante il processo di minificazione potrebbe succedere qualche casino. E per esempio vi faccio vedere anche un'altra cosa, qua come vedete quando lancio i test vado a utilizzare il file di configurazione di Karma, anche Karma c'è un suo file di configurazione, e anche in questo caso se i test fallissero il processo di Galp si interromperebbe dicendomi qual è l'errore. Infine, per concludere, ho la cosa più importante, il linting è andato a buon fine, i test sono andati a buon fine, e qua è quello che faccio. Prendo tutto il mio codice, quindi punto al mio array di file, ok, app.js e quant'altro, inizializzo il plugin per Galp che crea il source map, quindi il file.map, chiamo la minificazione, concateno ogni singolo file minificato in un unico file che si chiama mytodo.min.js, scrivo il source map per questo file minificato e lo vado a scrivere dentro la cartella scripts. Quindi fondamentalmente, come vedete poi alla fine, ho il task di default, che il task di default è quello che se faccio Ctrl KB su Visual Studio, se parte, non parte, scusate, run task, Visual Studio Code ha bisogno di caricarsi il file di Galp prima di funzionare, esatto, adesso ha riconosciuto, notate qua, tutti, infatti adesso è partito anche Ctrl KB, notate che lui si è accorto, è andato a leggere il file di Galp e si è reso conto di qual è la lista di tutti i task che io ho qua dentro. Avendogli configurato il default come task standard di build, quando faccio Ctrl KB lui lancia direttamente quello. Questo in Visual Studio Code, ve lo faccio vedere molto velocemente, si configura tramite il file di configurazione di Visual Studio Code tasks.json, in cui gli dico guarda, il task di build standard, ok, è quello che si chiama build, non default, ho sbagliato. Quindi sostanzialmente è questo qua. Questo qua. Quindi quando ti faccio Ctrl KB, tu lancia questo qua che si chiama build. Quindi che cosa abbiamo qua? Abbiamo sostanzialmente una soluzione che ha già una sua pipeline di compilazione ben strutturata. Ho il mio codice, ho il mio framework di presentation, in questo caso Node.js, ho già le mie pagine HTML e tutto funziona. Ovviamente qua l'applicazione è molto semplice, ma voi ipotizzate un'applicazione fatta, una SPA, una single page application piuttosto complessa, con tante parti, già sviluppata, già manutenuta. Io parto da qui. Ho fra l'altro una pipeline abbastanza complicata, perché se noi andiamo a scorrerlo tutto, questo file JS, Galp.js, è piuttosto lungo. Non solo, ho tutti i miei file di test. Questo è il classico file di test specification di Jasmine. Immaginate di averne tanti di questi qua, non posso buttare questo lavoro. Quindi noi partiamo da qua. Introduciamo a questo punto lo stack tecnologico di sviluppo con TypeScript. Al primo posto ci sono esattamente gli stessi componenti dello stack tecnologico di sviluppo di JavaScript. NPM, Bower, Gulp, Karma, Jasmine, ESLint. Andiamo a attaccarci qualcosa. Ci attacchiamo innanzitutto ovviamente al compilatore TypeScript, abbiamo visto prima, è quello che serve per fare il transpiling da TypeScript a JavaScript. Anche questo ovviamente ha un suo file di configurazione che si chiama tsconfig.json. Lo so, incominciamo ad avere un po' troppi file di configurazione. Purtroppo ad oggi questo è uno dei limiti dello sviluppo client fatto, diciamo, con una certa serietà, dover mantenere tanti file di configurazione. Però vi posso garantire che se li configurate bene e li mantenete bene, lo sviluppatore N+1 che arriva si scarica dal vostro repository GitHub la soluzione o TFS o quello che volete, lancia semplicemente il comando generico npm install senza scrivere TypeScript o qualcosa, oppure lancia il comando generico bower install, fa tutto lui, perché avendo i file di configurazione già pronti, npm, bower o quant'altro, vanno sul file di configurazione e si scaricano tutto quello che c'è scritto lì. Ci sono scritte, come avete visto prima, anche le versioni, quindi sanno già a quale versione puntare. Ovviamente ci vuole un po' di disciplina all'interno del team per gestire tutti questi file di configurazione. Abbiamo detto TSC, TSLint, ovviamente anche TypeScript ha un linter, non poteva fare diversamente. Quindi ESLint per JavaScript, TSLint per TypeScript. E poi soprattutto abbiamo la cosa fondamentale, che è il vero bridge fra JavaScript e TypeScript, il TypeScript Declaration File. Avrete a che fare con due tipi di TypeScript Declaration File. Innanzitutto, che cos'è un TypeScript Declaration File? È un file che invece che avere l'estensione ts ha l'estensione .d.ts, d sta per declaration. Ed è un file un po' come il vecchio file h del c. È un file dove voi mettete dentro non del codice, ma delle dichiarazioni. Io dichiaro che esista questa interfaccia, dopo ovviamente vedremo degli esempi. Io dichiaro che esiste questa classe. Questa dichiarazione faccio in modo che tutte queste stiano sotto il namespace Pippo, per dire. E ne avrete a che fare con due. Uno che dovrete scrivere voi, che sarà il TypeScript Declaration File del vostro codice JavaScript. Cioè quello che vi servirà per poter da TypeScript utilizzare il codice JavaScript che avete già sviluppato. L'altro invece viene da Definitely Typed, che è un sito dove voi potete trovare, ma potete anche partecipare perché è totalmente su GitHub, gestito dalla community, potete trovare i file di declaration file di tutte le maggiori librerie JavaScript oggi esistenti. Maggiori perché ovviamente è impossibile stare dietro a il ritmo con cui vengono create nuove librerie JavaScript, e quindi fondamentalmente qua trovate le maggiori. Ce ne sono migliaia. Quindi troverete il declaration file per Angular, anche se Angular 2 praticamente è nativo fatto in TypeScript, per Knockout.js, poi lo vedremo, per Link.js, per Bootstrap, per Underscore, Backbone, quello che volete. Quindi andate lì, tramite npm potete comunque installarvi TSD, e anche TSD mantiene il riferimento ad ognuno di questi file che voi scaricate, perché è una libreria ovviamente anche questa come Bower fondamentalmente, i riferimenti a quelle che avete creato. Andiamo a vedere. Nella solution, che cosa ho fatto? Questa si chiama after, quella di prima si chiamava before, questa si chiama after. La after è partita, era un clone della before. Quindi sono partito esattamente da dove avevo finito con la before. E ho detto, bene, creiamo a questo punto anche il secondo pannello. Vediamolo live, molto velocemente. GitHub after solution index.html. A questo punto vedete che ho aggiunto anche il mio new to do item sulla destra. Quella parte lì è scritta completamente in TypeScript. Vediamo come. Allora, la prima cosa è, ho bisogno comunque anche in TypeScript di utilizzare le librerie JavaScript che ho utilizzato prima. È qui che viene in aiuto TSD e quindi fondamentalmente, faccio un esempio molto, andiamo sul terminal, ok? Benissimo, se io faccio TSD query knockout, qua sto interrogando via command line, ah no, non sono connesso, scusate. Rimedio subito. Vi racconto un segreto, ero in wifi off per il semplice motivo che ho ancora attive le notifiche Facebook, avevo paura che arrivasse qualcosa, però vediamo un attimo se sono connesso, sì sono connesso, la VPN non mi interessa. Ok, infatti è arrivato subito la prima... Se faccio TSD query knockout, lui mi sta dicendo, sì ce l'ho. Allora a questo punto potrei installarla, quindi potrei fare TSD install knockout. Non lo faccio perché l'ho già fatto. Tanto è vero che se vado ad aprire... nella cartella, adesso ci arrivo, anzi no, facciamolo, perché, scusate, ok, written. Come vedete, lui ha creato una cartella che si chiama typings, con dentro una sottocartella che si chiama knockout, con dentro knockout.d.ts. Quello che vedete qua, scusate, chiudo il terminal, sono una serie di dichiarazioni, non c'è codice qui dentro, in cui vengono dichiarate alcune interfacce che contengono a loro volta riferimenti ad altre interfacce. Questo file è molto grande. Knockout.js è una libreria piuttosto grossa, quindi quello che sta facendo qua è, guarda che Knockout.js a te TypeScript mette a disposizione tutti questi tipi che ovviamente in JavaScript non esistono, ma siccome tu TypeScript devi poterli in qualche modo utilizzare come se fossero dei tipi, io te li sto dichiarando da zero. Questa roba qua non serve allo sviluppatore JavaScript, ma serve allo sviluppatore TypeScript per poter utilizzare in maniera tipizzata Knockout. Come vi ho detto prima, dentro TypeScript io potrei tranquillamente scrivere il codice JavaScript, ma perderei completamente l'obiettivo per cui TypeScript è stato creato, ovvero TypeSafe e quant'altro. E allora uso Knockout tramite un file di dichiarazione. Alla fine, quello che accade, tutta sta spattafiata qua, è che viene dichiarato il modulo Knockout con estensione KO. Ancora 10 minuti, abbiamo realizzato in ritardo, ma... ancora 10 minuti di pazienza. Quindi che cosa succede? Che quando io vado a creare, per esempio, il mio nuovo file in TypeScript, quindi nella mia solution, nel mio source... Ah no, ma scusate, ho sbagliato, ecco perché non c'era. Era ancora quella di prima, perdonatemi. Se vado nella mia solution e vado a prendere il view model per il new to do item, quello che vado a fare fondamentalmente è che uso Knockout.js in maniera tipizzata. Quindi invece che usare l'observable array o l'observable in salsa JavaScript, vado direttamente ad utilizzare i tipi che mi sono stati esposti tramite il file di declaration di Knockout. E quindi Knockout per me diventa un'altra libreria TypeScript. Tanto è vero che poi, avendo esportato il module in KO, mi vengono anche in quel caso esposti i metodi esattamente come li conoscevo in JavaScript. Quindi KO.observable e quant'altro. Quindi fondamentalmente, con l'aiuto dei file di declaration, posso riutilizzare tutte le librerie JavaScript che ho usato fino adesso anche dentro TypeScript. E alla fine questo view model è esattamente strutturato come un view model se l'avessi scritto in JavaScript. Secondo tipo di file di declaration, e questo me lo sono scritto io a mano. Scusate, non è questo, è questo. ho dichiarato un namespace che ho chiamato CDACE16 e ho cominciato a dichiarare, vi ricordate prima che avevo API service, avevo il to-do list view model, semplicemente li ho dichiarati come se fossero delle interfacce TypeScript. Quindi l'API service, se vi ricordate, esponeva il metodo load to-do list, ma nel mio caso io non lo uso, quindi non mi interessa dichiararlo. Quindi in questo caso per me l'API service, che comunque potrebbe servire anche al nuovo new model, view model scritto in TypeScript, lo dichiaro come interfaccia vuota, perché tanto TypeScript non ha necessità in questo momento, almeno dello sviluppo dell'applicazione, di sapere che dentro l'API service c'è anche un metodo che si chiama load to do list. E poi ho definito anche il to do list view model. Perché in questo caso invece gli ho definito quelli che sono effettivamente i metodi che esponeva? Perché in realtà il vecchio app.js l'ho trasformato, e questo è l'unico file che ho trasformato, in app.ts. Quindi il file di startup ho preferito farlo in TypeScript. E allora in questo caso quello che accade è che mi sono creato nella versione JavaScript il view model padre era banalmente un oggetto literal. In questo caso invece ho preferito crearmi una classe in più che è viewmodel.ts, che al suo interno contiene tutti e due subviewmodel, sia quello fatto in JavaScript sia quello nuovo fatto in TypeScript. Notate la differenza? In un caso ho utilizzato la stessa sintassi di creazione dell'oggetto che avevo usato in JavaScript tramite il module pattern, quindi chiamare semplicemente un metodo, ovvero questo. Il secondo view model invece sono in TypeScript, uso i costrutti di TypeScript, new. E quindi in questo caso il subview model della parte TypeScript lo invoco come se fosse TypeScript. E notate che l'API service che avevo definito in JavaScript lo passo anche al nuovo, a quello scritto in TypeScript. Tanto è vero che l'API service, se torniamo ad app.ts, lo creo alla maniera JavaScript. Lo passo al view model padre, che a sua volta lo passa in injection, diciamo, sia al to-do list view model che al new to-do list view model. E quindi anche nel new to-do list view model, come abbiamo visto, posso utilizzare il mio API service, ok? Mi viene passato e mi viene tipizzato. Quindi il new to-do list item view model sa che l'oggetto API service che gli viene passato nel costruttore è di un tipo. E questo tipo è stato definito qua. Non dovete scrivere questo file di declaration del vostro codice JavaScript tutto insieme, non avrebbe senso. Man mano che scrivete il codice TypeScript e avete bisogno di referenziare qualcosa del JavaScript che avete scritto, lo mettete qui dentro. È un lavoro evolutivo. Tanto è vero che l'API service, come vi ho detto prima, non aveva necessità di esporre il metodo load to do list perché veniva usato da tutt'altra parte, e quindi per me l'API service in questo caso è solo un'interfaccia. Solo nel momento in cui aggiungerò all'oggetto JavaScript API service un metodo che utilizzerò in TypeScript, andrò a dichiararlo qui dentro. A questo punto poi, abbiamo 4 minuti, quindi siamo veramente alla fine. Nel mio index.html ho aggiunto la nuova parte, che è bindata, come vedete, alla proprietà title e alla proprietà description. E nella mio gulp.js, eccolo qua, la parte sulle librerie è rimasta esattamente identica, perché le librerie rimangono quelle, né più né meno. Se un giorno ci saranno anche librerie fatte in TypeScript, aggiungerò anche quelle, che comunque saranno compilate in JavaScript, e quindi alla fine sarà comunque JavaScript. Ho aggiunto il task per fare il linting di TS, quindi semplicemente ho aggiunto un nuovo task alla mia pipeline, che non va in nessun modo a sporcare gli altri task. Semplicemente ho aggiunto anche un nuovo task che mi crea il JavaScript, quindi posso chiamare TSC all'interno di Gulp. Ovviamente TSC lo faccio precedere dall'inting. E poi quello che vado a fare, utilizzando un plugin di Gulp che si chiama Browserify, non scendo nei dettagli ma c'è molta letteratura sul web, vado a creare il file bundle.js, cioè la minificazione di JavaScript rimane nel my2do min.js. Ho creato semplicemente un nuovo file che viene anch'esso minificato con soltanto il codice creato, il codice JavaScript creato da TypeScript. Quindi l'unica cosa che accade è che non ho più un file solo mio del mio sorgente, ma ne ho due, uno di JavaScript e uno di TypeScript. Tanto è vero che se vado a vedere negli script qua dentro, bundle.js non è niente. Allora, qua non l'ho minificato, giusto per farvelo vedere. C'è un po' di codice di inizializzazione, questa qui è roba che fa Browserify, fregatevene. Però notate che questa roba qui è JavaScript puro. Io ho scritto il mio codice TypeScript, ma siccome TypeScript inizia e finisce con JavaScript, alla fine della mia pipeline, siccome il browser conosce solo esclusivamente JavaScript, ho JavaScript. E la cosa interessante di questo sono i source map. L'ultima cosa che vi dico, anche del bundle fatto partendo da TypeScript posso crearmi i source map, e magia magiona, se vado a vedere nel mio source map ho ancora il vecchio source map che mi fa vedere il codice come se fosse in debug del JavaScript, ma ho anche il codice TypeScript. Quindi con l'aiuto del source map io posso vedere nel developer tool di Chrome il codice TypeScript, perché il source map è semplicemente un file di mapping e lui lo mappa con il codice TypeScript originale, e quindi posso fare debug sul codice TypeScript che non esiste, è virtuale, dentro il developer tool, nonostante il browser stia consumando il file JavaScript di transpiling di TypeScript. Tutti i riferimenti alle varie tecnologie che abbiamo usato, avete il codice GitHub e soprattutto tutto su communitydays.it. Buon pranzo, grazie mille.